E come vi dicevo, voglio dedicare l'ultima diretta a disposizione nella mattinata informativa, ancora una volta alla presentazione di un libro. Questa volta in realtà parliamo di un'uscita che è una riedizione, una nuova edizione di un libro che nel movimento tra i compagni, quando uscì, fece molto discutere. Colibrì ce l'ha voluto riproporre. Si tratta di Sconfitta in sconfitta di Vincenzo Guagliardo, il cui sottotitolo è abbastanza esplicativo delle tesi e delle considerazioni sull'esperienza brigatista alla luce di una critica del rito del capro espiatorio. E abbiamo appena terminato con Roma una diretta con un avvocato del team legale che si è occupato della vicenda dei 10 ormai condannati in via definitiva, per quanto alcuni siano stati rimandati in appello per discutere di un'attenuante, che può essere anche un'attenuante importante, staremo a vedere, e di 10 persone che proprio fanno ancora una volta da capro espiatorio, ancora una volta vanno a sostituire in qualche maniera una presa di coscienza, una trattazione onesta, una narrazione complessa di quella che è stata la vicenda che ha caratterizzato le giornate di Genova del luglio 2001, e quella narrazione, quella presa di coscienza, quella consapevolezza, quella possibilità di una storia si tramuta in capro espiatorio di 10 persone sacrificate sull'altare della legalità. Questa vicenda non ha a che fare con la narrazione del libro, ma sicuramente con alcune delle tesi che sono portate in questo libro. E Vincenzo in questo libro non poteva che partire da quella che è la sua esperienza personale. In questo senso si parla di Brigate Rosse, non tanto per raccontare una vicenda personale, politica, un'autobiografia, quanto perché è l'unico punto di partenza che Vincenzo aveva a disposizione, essendosi trattato di una parte importante della sua vita, che poi ne ha pregiudicato in qualche maniera la continuazione, costringendolo a lunghi e lunghi anni in galera. E Vincenzo, ci senti? E, dunque, come raccontavo agli
Sì,
ascoltatori e alle ascoltatrici,
ho sentito più o meno.
questo è il punto di partenza, diciamo, inevitabile.
Ma io direi che scoprire che partecipare a uno scontro di piazza oggi vuol dire aver compiuto un atto terroristico con cui ti becchi 15 anni di galera o 13 anni e mezzo, e sì, un'esasperazione della caccia al capro espiatorio sempre meno contenibile, ma mi spiega anche la difficoltà che hanno avuto a reagire molte persone, compagni, eccetera, perché ci troviamo di fronte a un nuovo sistema penale, molto mutato in questi anni, no? Che infatti tratta anche un episodio di scontro di piazza come un atto terroristico. E vorrei dire che dimenticate sono anche altre persone, altri compagni, no? Questa difficoltà a reagire che c'è stata, a sapere come reagire in questi giorni, mi ricorda che sono dimenticate persone che per i conflitti che ci sono stati negli anni 70, che ricordiamo, furono molto intensi e giunsero anche a scelte di lotta armata per alcuni, eccetera, sono ancora a scontare la loro pena, ancora adesso dopo oltre 30 anni, diciamo. E anche loro sono sempre stati dimenticati fino ad oggi. Ma perché? Perché ci troviamo in questo nuovo sistema che richiede come ripensare un po' tutto, perché queste persone non sono più in galera da anni per quello che hanno fatto, tant'è vero che tanta gente che ne ha fatte di cotte e di crude peggio di loro è fuori da anni tranquillamente. Sono dentro perché diciamo così non si genuflettono, non si comportano bene rispetto a questo nuovo sistema penale che richiede l'accettazione della lealizzazione delle coscienze, impone il lealismo. In pratica ci troviamo di fronte a una rinascita singolare dei tribunali della coscienza, che vorrei ricordare a tutti sono quelli del 500 dell'Inquisizione romana. Ci sono delle condizioni per uscire in cui in qualche modo bisogna rinunciare alla propria dignità, anche minima, e a quel punto lì si diventa, se non lo si fa, dei criminali assoluti, e allora ti becchi anche 15 anni per uno scontro di piazza. Allora dico, reagire a questa nuova realtà è difficilissimo, perché pone un problema nuovo, che è appunto quello dei tribunali della coscienza, cioè, e quindi pone dei problemi che per esempio non si risolvono affatto ricorrendo alla violenza, ma ponendosi il problema di come rendersi inutili a queste misure lealizzatrici, a come sottrarsi, no, a queste trappole della coscienza. In pratica si pone un problema di strategia non violenta, ossia altro dalla violenza, no? Non do qui giudizi su niente, di non collaborazione a questo tipo di nuova realtà. Per esempio, i tribunali della coscienza sotto varie forme, o di tribunali internazionali, oppure anche di commissioni di verità e di riconciliazione, passano attraverso il rito della confessione, della richiesta di perdono a Tizio, Caio, alle vittime, eccetera, e in pratica si sostituisce alla politica, ciò che chiamavamo politica, perché come dire, a questo punto non sono più prevedibili quelle soluzioni dei conflitti politici che prevedevano le amnistie. Le amnistie sono un'invasione dell'autonomia del sistema penale, dell'autonomia giudiziaria, sono un'invasione dei politicanti, della politica, vanno assolutamente bandite dalla storia le amnistie, e quindi si dà luogo a un processo infinito, il processo penale infinito, no? Che non ha mai, no, una prospettiva di soluzione che non sia quella della lealizzazione dell'individuo e così via. E allora, muoversi su questo terreno è indubbiamente qualcosa di nuovo e di difficile, perché da un lato bisogna richiedere delle soluzioni politiche, che ne so, dire no, io qui voglio dei rappresentanti in certi scontri nazionali, internazionali, voglio dei diplomatici di nuovo che abbiano una funzione, vogliamo altre cose, oppure l'amnistia, eccetera. Dall'altra pone un problema personale, a partire da se stessi, di critica della ricerca del capro espiatorio, che vuol dire non collaborare a tante cose, smettere di collaborare a tante cose. Però questa non collaborazione che viene richiesta di lealizzazione della coscienza, anche sul luogo di lavoro poniamo, è qualcosa di molto rischioso, cioè è pericoloso, no? Perché subito rischi di diventare un reietto, eccetera. Invece bisogna cominciare a riflettere su questo terreno. Non stiamo parlando né di rivoluzione né di niente qui, no? Stiamo parlando di un qualcosa di molto più profondo, di un cambiamento culturale che richiede, a partire dall'individuo, una non collaborazione a queste politiche di dove i tribunali della coscienza ormai te le devi ficcare anche in testa, anche sui luoghi, certo, di lavoro.
Ma dove Vincenzo, scusami, la premessa di tutto questo, lo faccio per gli ascoltatori, sì, e gli ascoltatrici, è che o almeno mi sembra di capire che di fronte alla pervasività del sistema, tanto penale ma anche del, possiamo dire, dei meccanismi del capitale, cioè quando un sistema diventa tanto pervasivo, invade tutti gli aspetti della vita, come succede per la mercificazione, come succede per la logica penale, la risposta violenta diventa inadeguata.
Sì, e poi soprattutto, siccome in questo cambiamento culturale necessario, come dire, bisogna provare a far vivere certi valori anche oggi, bisogna ricordarsi che di per sé il ricorso alla violenza può essere difensivo, ma non necessariamente sul piano dei valori cambia niente, mentre invece su questo terreno in un certo senso si tratta di cominciare a fare a partire da se stessi direi una piccola rivoluzione culturale, perché e questo è c'è una forte difficoltà a capire questo nuovo terreno su come difendere un qualcosa che prima era quasi confinato al di fuori della politica, che è il problema della dignità personale, dell'autonomia dell'individuo, che non si deve diventare una specie di oggetto di cura di fronte a un tribunale. E paradossalmente c'è una difesa della politica contro lo stato potere giudiziario che è anche indispensabile per appunto, non a caso parlavo di amnistie e robe simili, che è indispensabile anche proprio in quest'epoca in cui va di moda parlare male della politica a priori, che diventa certo, sinonimo, non so, di politicanteria e tutto quanto. E, perché quello che ormai risulta al centro, che invade tutto, questa ricerca del capro espiatorio, è una riflessione che riguarda anche i singoli, perché è chiaro che se io addosso la responsabilità di una qualunque mia difficoltà a qualcun altro, su qualcun altro, questo mi consente di non riflettere su di me, di demonizzare l'altro, no? E quindi di sentirmi a posto. Siccome quell'altro a priori è uno sporco ebreo, o che ne so, o un terrorista, o un mafioso, eccetera, io qualunque cosa faccio, dato che non sono né un mafioso, né un terrorista, né uno sporco ebreo, né uno brutto dalla pelle nera, eccetera, sono sempre a posto, non devo riflettere su me stesso e al limite posso diventare anche peggio di lui senza neanche accorgermi. Quindi è molto allettante, insomma, questa prospettiva che bisogna mettere in discussione. Mi rendo conto della sua difficoltà. E infatti, sì, è il tema che poi di fatto affronto in quel libro, insomma, no? Di cui parlavi.
Sì.
E adesso vorrei farti una citazione di un vecchio rivoluzionario morto giovanissimo, di Pisacane. Lui qui parla della rivoluzione. Ora, prova a sostituire alla parola rivoluzione questa parola non collaborazione a chi vuole la tua coscienza, a chi si pone come tribunale della coscienza. E diceva Pisacane nel suo testamento, alcuni dicono che la rivoluzione deve farla il paese, ciò è incontestabile, ma il paese è composto di individui. E poniamo il caso che tutti aspettassero il paese senza far nulla, la rivoluzione non scoppierebbe mai. Invece se tutti dicessero la rivoluzione deve farla il paese, di cui io sono una particella infinitesimale e però ho anche la mia parte infinitesimale da compiere e la compio, la rivoluzione sarebbe immediatamente gigante. Qui naturalmente ci accontenteremo di molto meno, no? Di cominciare a fare quest'altro mutamento che mette al centro la critica a questa esasperazione e stravolgimento del rito del capro espiatorio, che è il criminale assoluto che presuppone come piccola minoranza tanti altri che accettando il compromesso con la propria coscienza qui e là consente a questo nuovo sistema penale, diciamo, che ormai ha permeato tutto, di presentarsi come una misura gentile, umanistica, che non criminalizza, che è alternativo quasi alla pena. E c'è questo paradosso che mentre si presenta come alternativo alla pena è quello che poi dà delle pene in cui persino uno scontro, la partecipazione a uno scontro di piazza significa beccarsi magari una condanna di 15 anni, perché qualcuno deve pure essere criminale assoluto in questo mondo dove tutti quanti dobbiamo essere vittime, oggetti di cura e così via. E, ecco, io questo ho da dire, capisco dunque anche la difficoltà con cui si sono ritrovati tanti compagni oggi che non sanno come reagire a queste cose. Certo. Indubbiamente è un processo che richiede il superamento di tante gabbie mentali, essenzialmente. Ecco.
No, però probabilmente, Vincenzo, questa è anche una difficoltà che abbiamo per il fatto di non esserci mossi prima.
Ma sono anni e anni che non ci si muove su questi terreni, anche perché c'è questa difficoltà, c'è questa necessità di cambiare il modo un po' di vedere le cose, perché altrimenti non ci si muoverà mai, insomma, no?
Sì, la difficoltà è quella un po' che in ambito, diciamo, tra compagni, ma per quella che è la storia del movimento operaio, la storia dei movimenti di questi ultimi anni, siamo abituati a ragionare un po' in termini materialisti in senso riduttivo, no? Per cui sembra sempre che il cambiamento culturale possa stare solo a valle di un cambiamento materiale,
sì,
no? Il punto è,
sì,
poi
non ci sono le condizioni, eccetera, però, insomma,
sì,
questo citavo il povero Pisacane.
No, ma anche Marx stesso, no? Diceva che il comunismo poi è un doppio movimento, trasformazione del mondo e trasformazione di se stessi, o comunque parafrasando te, a partire da se stessi, per cui in realtà questa nozione qui c'è sempre stata. Il fatto è che è vero, e secondo me è una delle tesi più potenti, che ci sono dei meccanismi, la violenza è uno di questi, che offuscano la possibilità e la capacità di vedere il cambiamento in se stessi, perché la violenza anche contro gli oppressi, anche quando è liberazione, è inutile che ce lo nascondiamo, è portatrice o in genere dei meccanismi che poi cascano fuori dal controllo, dalle possibilità, e la violenza finisce per diventare causa in se stessa, no? È un
Vabbè,
po' questo.
Diventa il sostituto del resto, diciamo,
sì.
Quello che io dico la non violenza, ma ovvero, cioè, più che la non collaborazione. Però è anche perché dietro di sé c'è questa cosa che accomuna tutti, l'intera umanità, della ricerca del capro espiatorio come metodo di conoscenza, e quindi di non riflessione su di sé.
Sì, o comunque come semplificazione estrema o come risultato semplificatorio di processi che...
Forte.
Sì, come risultato di processi che ci sfuggono, per cui diventa un po' come le spiegazioni monocausali, no? Come quando anziché analizzare una situazione nella sua complessità, ma anche quando si tratta di cose e non di persone, diciamo questo è successo per quello. In realtà si opera già una riduzione che poi è foriera di conseguenze. Questo a me, te lo dicevo già tempo fa, sembra comunque proprio un limite della ragione. Non saprei se sì, un limite della ragione, nel senso, non saprei se definirlo come lo definisce Girard, come cioè un inconscio che ci possiede in qualche misura, oppure se proprio un limite che ne so, anche chimico, anche
preferisco pensare che sia un limite politico e naturalmente di conseguenza anche culturale, e che quindi su questo si possa aprire un varco, perché in fondo, se pensiamo a tanti episodi del passato, questo non impediva a molta gente di essere estremamente solidale, di mettersi in discussione fino in fondo, eccetera. Quindi in realtà squarci di possibilità ci sono sempre stati, non avranno fatto
rappresentazione
politica, certo. Ma,
a cui hanno fatto da contraltare anche episodi terribili, voglio dire.
Certo. Però questo non ha nulla, come dire, di iscritto nel DNA.
No, ma certo, no, io non volevo.
Quindi ci si può muovere in base, cioè con una bussola che nell'Oriente che nel presente ci orienti sulla direttrice su cui andare, cioè un principio di speranza è possibile, e in questo modo qui si può essere, come dire, una sorta di utopisti concreti e non di utopismi che descrivono un mondo ideale da costruire chissà quando e chissà come. Cioè, c'è la possibilità di muoversi nelle condizioni esistenti per smettere di collaborare con una serie di meccanismi che ormai diamo per impliciti e che invece sono delle costruzioni che si possono mettere in discussione.
Ascoltami Vincenzo, ti giro un messaggio che è arrivato da un ascoltatore o da un'ascoltatrice, non saprei, che ti dice: quello che tu chiami ricerca del capro espiatorio mi ricorda il concetto di alienazione, trasferire ad altro fuori di me.
Beh sì, certo, vuol dire cosificare il prossimo, perché se io prendo, demonizzo all'estremo il nazista, non lo capisco neanche più politicamente e non sono, l'ho ridotto a una cosa, l'ho cosificato, quindi alienato, e questo mi permette di non fare riflessioni più profonde su quello che faccio io. No? Mi consente di sentirmi diverso, a posto, e ogni volta che la mia ipotesi va in crisi tanto do la colpa a qualcun altro. Quindi certo c'è un rapporto, è una cosificazione dell'altro anziché un riconoscimento della propria libertà a partire da quella della propria coscienza, a partire dall'altro.
Sì, come dire, se io faccio del Hager il male assoluto, irripetibile, poi non vedo i Lager che istituisco nella contemporaneità.
E questo è un esempio. Mentre invece adesso vediamo che molte persone, come dicevo, in questo nuovo sistema penale di cui nessuno capisce la natura, perché non è vero che reagisci in modo antiquato, obsoleto, eccetera. No, sta agendo in un nuovo contesto, in modo nuovo. In realtà le persone che ormai sono dentro non per quel che fanno ma per quel che sono, si sta estendendo in una misura veramente incredibile, però in modo invisibile, perché naturalmente si definisce come il contrario di ciò che fa, e questa è un po' però anche una vecchia storia dell'istituto della pena, ecco.
Sì, anche se poi il penale, ma questo magari lo riaffrontiamo in un'altra diretta, io credo meriterebbe poi un discorso a sé, non perché la logica sia diversa, la logica è quella che dici te, ma perché le conseguenze, e in particolare poi il caso italiano, secondo me andrebbe poi analizzato sotto vari aspetti. La rinuncia, anche la condanna di Genova è figlia di un'elaborazione che non c'è mai stata del nostro passato, no? In qualche maniera.
Sì, infatti, ripetevo, faccio un nome per tutti. Perché solo perché è famoso, non per altro, ma Mario Moretti, di lui se ne sono detti tutti i colori, e il risultato è che è ancora a scontare la sua pena, ecco.
Certo.
Quindi una vecchia storia.
Certo.
E con lui altri meno conosciuti, però appunto non è il solo, ovviamente.
Va bene, Vincenzo, io ti ringrazio, noi abbiamo sforato non immagini quanto, dovevamo chiudere alle 10.30, sono le 10.52 minuti in questo momento, ci tenevo a...